Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti.
Salve, saluto tutti quanti gli ascoltatori, ci ascoltiamo come ogni giovedì e siamo qui per la solita trasmissione in diretta, siamo entrati nel sesto anno.
Cominciamo il sesto anno, magia, stragoneria e paganesimo. Sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica.
Comunque la cosa più fondamentale, che lo ripetiamo e continueremo a ripetere, discorso di internet.
Volevo fare anche un altro discorsetto io. Tutti quelli che hanno la possibilità di entrare in internet, io consiglio a tutti quanti di iscriversi alla mailing list, anche per altri motivi. Un motivo particolare anche che intanto ho visto Crogiolo dello Stregone e il coso base l'abbiamo messo su, no?
Sì.
Cioè l'abbiamo messo e anche rinnovato con alcune con alcune cose, per cui è diventato, diciamo così, una cosa nuova tutto sommato, sempre lo stesso però rinnovato. Poi ho cominciato il ciclo degli inni degli inni orfici, piccoli commenti degli inni orfici che però riguardo agli dei greci assumono un'importanza sempre maggiore tutto sommato, anche perché detto fra noi, io ho provato ad affrontare il paganesimo egiziano, non è difficilissimo, cioè come concetti è facile, però gli egiziani hanno un difetto rispetto a tutte le altre culture, cioè scrivevano per geroglifici, per immagini. Allora non è sufficiente interpretare ciò che viene scritto, ma bisogna anche interpretare l'immagine, il valore esoterico che loro davano a quell'immagine, quando quell'immagine la usavano nel dare la parola, nel dare il significato. Cioè il termine madre, che lo facevano con l'avvoltoio, almeno mi sembra, non credo di sbagliarmi, cioè bisogna anche sapere qual era il valore esoterico, il valore all'interno della cultura che davano all'avvoltoio, cioè capisci? Per cui quella cultura dava un certo valore a quell'immagine, lo riempiva di significato, per cui se voglio analizzare il paganesimo egiziano devo farmi un mazzo che non ce la faccio.
D'altronde l'avvoltoio nell'antichità è sempre stato considerato un animale molto importante e fondamentale. Basta pensare che anche la fondazione di Roma avvenne su un colle, quando appunto Romolo vide 12 avvoltoi. E gli avvoltoi erano fondamentali perché erano degli animali che non si cibavano di carne viva, cioè c'è tutto quando una riconnessione appunto dal punto di vista simbolico della comprensione, che è ben diversa, anche perché adesso da noi il termine avvoltoio viene visto in termini dispregiativi,
ma anche il termine serpente, che era la vita, no? Cioè la vita che cresce, che si espande. Chiaramente ogni cultura ha i propri valori, i propri significati che restano nelle immagini, però non resta nelle immagini il pensiero di chi ha creato l'immagine. Perché? Perché l'hanno creato quell'immagine per quella cultura. Noi dobbiamo risalire dall'immagine alla sostanza, al pensiero. È possibile fare questo, però è possibile fare questo per quanto riguarda il pensiero greco, per quanto riguarda anche il pensiero assiro, babilonese, è possibile. Quello che non è possibile è farlo quando le immagini restano fine a se stesse. Cioè, il pensiero greco, bene o male, noi veniamo fuori dal pensiero greco, dal pensiero romano.
È tutto basato sulla cultura greca.
Per cui anche se i concetti sono deformati, il senso che ci può guidare la percezione esiste ancora. Mentre invece negli egiziani proprio è faticosissimo, per cui è più facile che faccia gli inni orfici, faccia il commento agli inni orfici, che non all'uscita dell'anima alla luce, anche se posso fare comunque la trasmissione sull'uscita dell'anima alla luce, perché il pezzo è molto bello e ha anche delle significazioni molto, molto importanti. Ecco.
Sì, ma anche perché sai, la cosa più fondamentale penso che saranno le continue scoperte arcologiche che si faranno andando avanti. Infatti ad esempio già alcuni autori antichi cominciano a scoprirsi dei pezzi perché li hanno trovati all'interno di alcune mummie, perciò man mano che avremo una possibilità di ricerca nel passato e di recuperare materiale avremo l'idea anche più chiara.
C'è la gente che si mette le mani nei capelli. Intanto l'università di Oxford ha pubblicato tutti i rotoli del Mar Morto, sono 35 volumi, non so se li abbia pubblicati nella lingua in cui l'hanno trovata o pubblicati anche tradotti in inglese, non si sa esattamente come sia stato. Comunque si tratta di 35 volumi. C'è gente che si mette le mani nei capelli sperando di trovare la biblioteca greca o romana sotto la lava del vulcano, del Vesuvio, perché anche questa possibilità c'è ed è una possibilità importante. C'è ormai la scoperta archeologica di tutto l'antico Egitto che ci dimostra come lo schiavismo nell'antico Egitto non era esattamente come ci ha raccontata Erodoto, sì, Erodoto.
Sì.
Sì, storico, che i preti hanno detto: sa, ci sono 100.000 schiavi che hanno costruito le piramidi, sì, ciappa questa e portatela a casa, insomma. In realtà non è assolutamente questo che lui riusciva, questo forse era la cosa che Erodoto capiva, gliel'hanno detto proprio per questo, tu lo capisci. In realtà la gente che ha amore per la vita, amore per la costruzione, si sta scoprendo che anche in siti archeologici che c'erano addirittura le squadre concorrenti, insomma, c'era una squadra, hanno trovato sull'incisione, erano gli ubriaconi di Micerino, cioè questa squadra di operai che tirava fuori le pietre e che si chiamavano questa, poi c'erano altri nomi, no? Per cui significava che c'era un senso della vita, non un senso della,
sì,
della,
ma poi il discorso è anche fondamentale, cioè se l'unica possibilità che era quella di edificare qualcosa era la forza dell'uomo, il conservare al meglio quella possibilità che l'uomo potesse lavorare al meglio era la condizione base, cioè nel senso che nessuna società, a parte quella basata, diciamo, su un liberalismo estremo che poi deriva da un monoteismo, cioè nel senso che l'uomo si può anche spendere purché ci sia la salvezza non si sa come, nessuna civiltà che fosse all'infuori del monoteismo ha mai concepito la distruzione dell'uomo.
Per cui io quello vi dico, iscrivetevi a main list, perché gli iniorfici li farò e li manderò soltanto in main list. Dopo magari farò anche trasmissioni fra un anno, sempre, cioè le cose verranno, ma iscrivetevi in main list, perché la main list oltretutto ha oltre 100 iscritti, per cui avrà una sua indipendenza, diciamo così, cioè un suo andare. Poi ci sono i testi di Franco per quanto riguarda la spermatofagia, perché mi scappa il nome adesso?
Ah, forse non...
panspermia, scusa, la panspermia. E poi ci sono i testi che mette Francesco su Hillman e sui tempi, su varie cose che trova in giro. Ci sono i testi sempre di Knox che ogni tanto trova qualcosa.
Però fa delle ottime ricerche, sì. Bisogna riconoscerlo.
E ci sono tutta una serie di cose che sono effettivamente interessanti e che in questa radio chiaramente non le sentirete, questo è il punto, no?
Sì, anche perché ci sono degli argomenti che trattiamo in maniera molto parziale o in maniera secondaria rispetto alla finalità della trasmissione. Basta pensare ad esempio tutto il materiale che noi avevamo messo, ad esempio parlando delle minoranze pagane che sono in Afghanistan, in Pakistan, lì abbiamo fornito parecchio materiale, abbiamo fornito indirizzi, abbiamo fornito collegamenti, e basta pensare che ad esempio soltanto oggi il Corriere della Sera, pubblicando una cartina dell'Afghanistan, presente i Nuristani, che praticamente sono una popolazione Kalash convertita con forza all'islamismo e che nella parte del Pakistan sono perseguitati anche dai cristiani. Tutto questo materiale, ad esempio, in questa trasmissione è girato in maniera molto secondaria, molto marginale, ha avuto più spazio, più tempo e soprattutto più informazioni per quanto riguarda il discorso su internet. Perciò non tutto può essere portato in questa trasmissione, anche perché questa trasmissione ha una sua specifica e noi cerchiamo di rispettarla.
Cioè, anche una sua storia, una sua funzione, insomma. Pertanto, vi dico, iscrivetevi in main list, avrete materiali, insomma, di più e diversi. Naturalmente, adesso faccio gli iniorfici, per cui sarà per chi ama gli dei, sarà più semplice. Quando ho buttato giorno dopo giorno tutti i capitoli del Crogiolo dello Stregone, magari era chi cercava altre cose, ecco. Però insomma, tenete presente.
Sì, beh, ad esempio faccio fare una piccola dimostrazione appunto di come, cioè, di come molto materiale che noi mettiamo ha una sua ripercussione particolare. Vi ricorderete che appunto Silvano è stato qui a presentare il suo libro sul monoteismo, è stato appunto presentato, è totalmente gratuito su internet, perciò uno lo va a cercare, lo trova sui siti, se lo può leggere, se lo può scaricare benissimo. Un collaboratore mi ha chiamato l'altro giorno, ha detto che dalla Russia è arrivata una lettera in cui i pagani russi penseranno di fare una traduzione in russo di questo libro sul monoteismo. Cioè pensate appunto anche, diciamo, il riconoscimento internazionale che c'è, perché loro hanno avuto una copia di questo libro, l'hanno trovato interessante. E se voi vi ricordate, quando vennero i pagani polacchi a portare una rivista russa che si chiama Ateneum, cioè dedicata ad Atena, benissimo, sul prossimo numero in russo uscirà una recensione di questo libro pubblicato dall'istituto e gratuitamente disponibile su internet. E pensate appunto, in Russia c'è qualcuno che la valuta così importante questo testo che tenteranno di fare un'edizione integrale in russo.
cui cioè, in realtà le cose stanno avanzando anche fra gli alti e bassi che ci si trova in giro, insomma. Comunque, vabbè, insomma, queste sono informazioni. Torno ancora a ripetere, collegatevi in lista. In lista noi abbiamo praticamente allontanato una sola persona,
sì, una sola,
che si è presentata con 20 nomi e si è presentata per insultare. Altre persone che sono entrate in main list per insultare hanno preferito andarsene loro perché hanno visto che non c'è il terreno. Per cui normalmente se una persona si iscrive e si comporta in maniera corretta, è chiaro che se lei posta dei messaggi, quei messaggi vengono discussi anche in maniera a fuoco. Cioè, per cui la discussione è una cosa e le offese gratuite sono un'altra.
Sì, no, ma difatti, cioè, io torno a ripetere, con la nostra main list non abbiamo cacciato una sola persona, che poi tra l'altro è una persona che col tempo si sta smascherando, in quanto affermava di essere pagana, di cercare anche lei di definire un paganesimo, però alla fine questa persona si sta smascherando come un servo dei cristiani e si sta manifestando come cristiano, perché basta pensare che io ho postato su altre main list alcuni articoli che avevano a che fare con l'attività proprio di costruzione della miseria del cristianesimo fatta dai missionari, e ha attaccato i miei interventi perché parlavo male dei missionari facendo degli inni ai missionari cristiani, quando sappiamo benissimo che la funzione essenziale dei missionari cristiani è soltanto quello di distruggere le culture, di annientare i popoli, di creare un pensiero unico e di livellare tutto, e soprattutto di annientare le persone nella loro possibilità o nelle loro manifestazioni di diversità e di differenze. Certo. E certamente difendere i missionari, penso che nessun pagano possa accettare una simile definizione. E sinceramente, se qualcuno si dichiara pagano e mi fa questa affermazione, ho parecchi dubbi sulla sua sincerità.
Francesco, parliamo un pochetto del dibattito che abbiamo. Sì. Allora, venerdì abbiamo tenuto il dibattito, è il 13° dibattito del Crogiolo Stragone, la via occidentale conoscenza proprio del paganesimo politeista. Dato bene,
sì.
È stato rilevato come fosse un dibattito molto astratto, ma d'altronde parlare di toglierci dal centro del mondo è un atto, cioè sì, toglierci dal centro del mondo è un atto di consapevolezza della persona, per cui chiaramente si può parlare solo in astratto di questo, e si può parlare solo di tensioni emozionali, tensioni psichiche e il riconoscimento di quello che noi siamo. Quando l'essere umano entra nel sistema sociale, cioè agisce nel sistema sociale, la prima cosa che deve fare è togliersi dal centro del mondo, altrimenti il sistema sociale se lo mangia e se lo usa a proprio uso e consumo. Togliersi dal centro del mondo è chiaramente un atto di consapevolezza, cioè un atto di intuizione, è un atto di comprendere che si è stati manipolati a mettersi in ginocchio davanti al Dio padrone attraverso l'illusione di essere nell'amore del Dio padrone, nelle brame, nei desideri, nei pensieri. Cioè, questo è un atto di assoluta volontà, ed è un discorso che è astratto, anche se si va a dimostrare in termini psicologici. In realtà sono arrivato alla fine del dibattito, non mi ero neanche accorto che sono arrivato alla fine, ed è stato un po' bruciato, diciamo così, quel dibattito.
Beh, anche perché fornire comportamenti non è mai semplice, anzi, perché praticamente inutile. L'importante è sempre dare gli strumenti di informazione, di analisi o di come si vanno a affrontare le cose. Poi il come si debba agire concretamente, cioè dire che le cose sono meccaniche, è assurdo, in quanto ogni persona rappresenta un proprio tentativo di approccio alla vita e all'esistenza. Ognuno ha la propria sensibilità e ha varie manifestazioni, perciò non si può dire alle persone comportati in questa maniera. Cioè, se una persona, ad esempio, non si può dire affronti una situazione e devi dire questo, ogni persona ha un suo vocabolario, una sua terminologia, una sua cultura, una sua provenienza, e queste cose non possono essere cancellate. Perciò si può dire esistono dei meccanismi che uno può appropriarsene, e poi sull'applicazione pratica sta la capacità di ciascuno di farlo.
Cioè, in fondo è l'atto di volontà di ogni persona, cioè trovare il modo per agire dati degli strumenti, dati degli elementi, dati delle intuizioni, capisci? Per cui questo è l'atto di potere in effetti della persona, del soggetto.
Sì, perché sarebbe assurdo dire, ad esempio, ripetere le cose del passato, cioè non si può dire fai come Ulisse quando trovi i proci, li scozzali tutti, cioè le leggi attuali non te lo consentono,
non
certo.
Non si può neanche dire a una persona cosa deve fare, perché altrimenti gli diamo la verità, sì, a inchinarsi, e non mette niente del suo, mentre invece la propria soggettività, ciò che lei è diventata e il mondo in cui sta vivendo sono sempre cose importanti, cioè al di là delle modificazioni che subiranno, ma lei non può distruggere se stessa perché deve arrivare a un modello, o distruggere il mondo che gli sta attorno perché deve arrivare ad un modello, cioè noi non possiamo dargli dei modelli.
Sì, ma infatti i modelli comportamentali, i modelli di azioni non esistono, esistono sempre dalle informazioni che una persona poi deve comprendere, elaborare, verificare, utilizzare, ma modelli di azione non esistono in assoluto.
Esatto. Bene, questo è il 13° dibattito. Il 14° dibattito, il terzo venerdì di dicembre, parleremo dello scetticismo. Che giorno sarà?
Dunque, il prossimo...
21 dicembre parleremo dello scetticismo, questa invenzione greca che viene usata tranquillamente. Gli scettici sparirono quasi completamente dalla memoria, fu il sesto empirico che mantenne la memoria su che cos'era lo scetticismo, però la stregoneria va un po' oltre, diciamo, il sesto empirico. Se volete leggervi il sesto empirico, io qui ce l'ho un libro di sesto empirico, ed è pubblicato da... ed è pubblicato
la terza,
sì, la Biblioteca Universale La Terza. E questo testo che ho io, cioè, no, ne ho due testi io, Schizzi Pironiani e questo che è contro i fisici e contro i moralisti. Tutte le affermazioni che voi trovate contro l'esistenza di Dio, cioè contro le manifestazioni del Dio padrone, anche perché il sesto empirico è del secondo secolo dopo Cristo, per cui doveva già secondo o terzo, per cui ci stava già scontrando col cristianesimo. Bene, tutte le contestazioni le trovate in sesto empirico, tra quelle che si fanno oggi le trovate già allora. Per cui pensate un po' che razza di personaggio era questo. Ed è uno scettico, ed è quello che ci ha lasciato i documenti degli scettici, la maggior parte, diciamo così, dei documenti degli scettici. E niente, vi consiglio di leggerlo perché è divertentissimo, cioè, è spassosissimo. Cioè, quando definisce le prove sull'esistenza e non esistenza di Dio, poi è... io conosco qualcuno che dovrebbe impararci se avesse passione. Bene, Francesco.
Diamo via la trasmissione
di oggi. Oggi facciamo quella di oggi e la prossima trasmissione avranno un argomenti che si legheranno. Oggi parliamo del concetto del drago e il suo significato. Questi pezzi, oltretutto, ci sono dati il concetto del drago e il suo significato, e l'altro concetto, vivere per sfida ai piccoli tiranni, sono già girati questi pezzi in main list, cioè nella lista di discussione, per cui fate voi, quando è stato un mese fa circa che li abbiamo fatti girare, un mese e mezzo fa, abbiamo già fatti girare, per cui chi ha avuto la pazienza, perché tante persone nella lista di discussione poi anche cancellano perché magari vedono il testo lungo e dice beh, questo non me lo leggo, però chi se l'è letto, se è già letto un mese e mezzo fa, per cui il testo già lo conosce. Allora, il concetto del drago e il suo significato. In psicanalisi si usano i simboli per comprendere i messaggi dell'inconscio, solo che i simboli sono quelli imposti culturalmente. Il drago è una figura dell'immaginazione generata dal ritrovamento di resti fossili di dinosauri. I resti fossili hanno portato gli esseri umani a mitizzare le figure di draghi che popolavano la Terra, solo che gli esseri umani non hanno mai conosciuto quei draghi. Nel loro immaginario hanno riempito il simbolo del drago di elementi di cui erano i portatori e lo hanno immaginato come quegli esseri umani immaginavano sia se stessi che quanto li circondava. Quando il drago è diventato una rappresentazione simbolica dell'essere umano, ha rappresentato le caratteristiche che gli esseri umani hanno immaginato. Gli esseri umani avevano delle significazioni. Gli esseri umani hanno costruito un simbolo partendo dai ritrovamenti fossili. Gli esseri umani hanno dato forma a quel simbolo riempiendolo di quanto intendevano significarlo. È poco importante, guardando le diverse tradizioni, che vengono riportate le varie significazioni. Quello che è importante dal nostro punto di vista è che la qualità dello sconosciuto che ci circonda e la rappresentazione e le rappresentazioni delle tensioni che da dentro di noi spingono per esprimersi debbano sempre subire la mediazione della ragione, che anziché accettarli per quello che sono e per quello che esprimono, deve relegarli ad un insieme descritto e controllabile. Quello che si frappone fra l'analisi del drago che potremmo fare nelle diverse culture e il risultato di comprensione che ne otterremmo sono gli interessi relativi al controllo degli individui espressi dalla struttura di controllo sociale. Data un'espressione degli esseri umani rappresentata all'interno del simbolismo del drago, si innestano le necessità di controllo degli individui mediante il piegare il simbolismo ad interessi diversi da quelli espressi dall'individuo e funzionanti alla struttura di controllo. Nella storia non abbiamo una sola struttura di controllo degli esseri umani, ma abbiamo delle strutture di controllo che modificano se stesse a seconda degli interessi che esprimono nelle diverse epoche. Così, alla rappresentazione soggettiva del simbolismo se ne stratificano altre a seconda delle strutture culturali che agiscono nel corso della storia di quel popolo e di quella cultura. Così la stessa rappresentazione arriva ad esprimere contenuti simbolici diversi non solo da cultura a cultura, ma da epoca storica ad epoca storica, fin tanto che del significato della rappresentazione ne parliamo nell'ambito della ragione, ogni discorso che facciamo ha una sua ragione, sia perché pesca da significati attribuiti all'immagine del drago da culture diverse, sia perché pesca da epoche e popoli diversi in base all'intento e ai fini che quella ragione che esprime l'immagine intende perseguire. Diverso il discorso quando quel simbolo dovrebbe manifestare esattamente il sentire e il percepire dell'individuo e rappresentarlo attraverso quel simbolismo nella ragione. La polverizzazione culturale che si è manifestata nelle società occidentali hanno costruito un tale numero di rappresentazioni simboliche che il sentire e l'intuire delle persone non è più rappresentato da un oggetto simbolico unico, ma esistono decine di oggetti che possono rappresentare nella ragione lo stesso sentire, intuire, tensioni, bisogni nascosti, eccetera, dell'individuo. 500 anni or sono era facile per le persone che manifestavano l'obe o il corpo di sogno esprimere un singolo oggetto sul quale volare. Usavano la scopa o il bastone di nocciolo. Non esistevano oggetti d'uso comune che potessero esprimere l'idea di volo, salvo gli uccelli. Pertanto, quando ci si spostava in luoghi attraverso la percezione alterata, lo spostarsi, che avveniva quasi sempre volando, vi assicuro che è faticoso camminare in sogno, veniva rappresentato dal cavalcare animali alati, dalla scopa o dal bastone di nocciolo, un legno leggero e di bassa capacità calorica che veniva usato per fare bastoni da scopa. La presenza dell'oggetto nel sogno permetteva alla ragione dell'individuo di rappresentare il volare e lo spostarsi senza che la ragione entrasse in contraddizione con se stessa. L'immaginato, la scopa o il bastone di nocciolo, consentiva l'espressione del soggetto in stati di percezione alterata. Oggi ci sono centinaia di oggetti che sostituiscono il bastone di nocciolo o la scopa, ma soprattutto per le emozioni che hanno suscitato le immagini televisive e i trucchi cinematografici. La ragione non ritiene assurdo che si possa volare nel sogno, specialmente se riconosce che quello è un sogno. Ne è trascorso del tempo da quando gli spettatori della prima rappresentazione cinematografica scappavano per paura dall'arrivo del treno. La ragione ha accettato alcune rappresentazioni dell'assurdo cinematografico e le fa proprie sia nel sogno che nel sognare, che in tutti quegli stati di percezione alterata che reputa diversi dalla realtà da lei descritta. Per cercare il significato del simbolo del drago è necessario analizzare l'essere umano e la sua relazione col mondo. Che cosa significa per l'essere umano il ritrovamento di resti fossili di animali preistorici? Innanzitutto qualcosa di antico e di non presente, rappresentava uno sconosciuto popolato di esseri animali enormi, rappresentavano l'idea di un mondo diverso da quello presente in cui forze diverse da quelle descritte dalla ragione agivano e si manifestavano. Il drago divenne un simbolo che rappresentava quanto la ragione non descriveva, eppure era esistito, le prove erano sotto i loro occhi. quanto la ragione non descriveva, ma tuttavia si esprimeva nelle azioni degli esseri umani, come la furia, la sessualità, la percezione alterata, gli effetti dell'ebbrezza, la passione amorosa, l'intuizione, eccetera. Divennero artigli, cuore, ali e coda del drago. Il drago rappresenta quanto viene espresso dall'essere umano e che non viene adeguatamente piegato dalla ragione. Quanto emerge dallo sconosciuto cuore umano e quanto emerge dal tempo sconosciuto, il tempo antico, quale contenitore di valori che oggi si pensano come perduti ed appartenenti a quel passato. Il drago è quanto emerge dal tartaro che sta dentro l'essere umano e che comprende quanto la ragione non descrive e tenta di annullare, dal tartaro dell'oggettività in cui l'essere umano agisce e che finge di non vedere o non si è attrezzato in modo adeguato per non vedere. Il drago che spinge dentro di noi per emergere e incontrare i draghi degli esseri del mondo che ci circonda al fine di costruire le loro sfide della vita. Il drago appare come un guardiano severo o un simbolo del male e delle tendenze demoniache. È il guardiano dei tesori nascosti e come tale il nemico da sconfiggere per prenderne il possesso. Dizionario dei simboli della Burr. Per entrare nel tartaro dentro di noi e far emergere l'intuizione dallo stesso è necessaria una lotta. Ma con chi? Con chi ci impedisce di entrare nel tartaro e prendere quanto ci serve? Con la nostra ragione. Una lotta che predisponga sia l'individuo nel suo insieme che la ragione a cogliere, far proprio e gestire quanto dal tartaro emerge, senza che quanto emerge travolga l'individuo rendendolo impotente davanti alla vita quotidiana. Diremmo che per la costruzione dell'essere umano esistono delle regole, regole che non sono scritte o dettate da qualcuno, ma regole che sono venute formandosi nel corso dell'evoluzione e che hanno assunto una priorità in quanto esseri umani, in quanto specie dell'essere natura, che come ogni altra specie, sia animale che vegetale, attraverso i suoi adattamenti costruisce le regole che permettono ai propri figli di costruirsi nell'infinito, perpetuando la specie stessa. La ragione viene costruita dall'essere umano nel corso della sua crescita. Ma cosa costruisce l'essere umano adulto una volta cresciuto? Una volta adulto l'essere umano che fa? Aspetta solo la morte del corpo fisico. Una volta adulto l'essere umano deve entrare nel tartaro e superare la ragione costruendo delle relazioni per cui la ragione rimane l'elemento attraverso il quale l'individuo mantiene e sviluppa le relazioni sociali. Ma l'intuizione è quella che trasforma l'individuo permettendo di sviluppare la sua ragione prima e le qualità delle relazioni sociali. Il drago può rappresentare l'ostacolo che l'individuo deve superare o può rappresentare il risultato ottenuto dal superamento del drago. Non dobbiamo dimenticare che per far questo l'individuo deve trasformarsi a sua volta in drago. In quest'ottica il drago diventa l'individuo che deve sconfiggere il drago che gli impedisce di raggiungere il drago come risultato dei suoi sforzi. Come e quando l'individuo si trasforma in drago? Quando decide di uscire dall'ambito della ragione e affrontare lo sconosciuto, sia dentro di lui che attorno a lui, affrontando la propria ragione. Ecco dunque l'essere umano che si fa drago. Ha vinto la paura per lo sconosciuto e la sua ragione diventa ricettiva ai fenomeni che i draghi attorno a lui mandano. Il drago del male che nasconde i tesori è la ragione. La ragione ha costruito dei confini al fine di separare il descritto dell'essere umano dall'immenso che lo circonda. Quando l'essere umano cresceva, quei confini lo hanno protetto, gli hanno permesso di crescere in un ambiente circoscritto, protetto dall'immenso che lo circondava. A mano che cresceva, quei confini sono diventati dei veri limiti insuperabili dai fenomeni che i draghi del mondo mandavano all'essere umano. Quei confini possono essere rimossi soltanto dall'individuo che si trasforma in drago e apre delle brecce nella propria ragione affinché ampli i propri confini. In quel momento il drago appare all'essere umano come simbolo del male, come colui che pone degli ostacoli alla sua esistenza e che deve abbattere per sconfiggere quel drago. Quel drago l'essere umano deve farsi drago. Sconfiggendo il drago del male, rappresentato dall'assolutismo della ragione, l'essere umano rafforza il dominio su quel drago, la ragione, e accede ai tesori che la ragione nascondeva con il suo apparato illusorio. Questi doni li troviamo in varie tradizioni che parlano del superamento del drago a guardia dello sconosciuto che ci circonda. Nella Grecia antica è il velo d'oro e i frutti della conoscenza e della consapevolezza custoditi dalle Esperidi. oppure il tesoro che viene ottenuto da Sigfrido, l'immortalità, cioè il divenire nell'eternità dei mutamenti, oppure in Cina il drago è il guardiano della perla, la perla che chi si trasforma in drago e affronta il drago della ragione conquista, è la capacità di trasferire le proprie tensioni, il proprio intuito, tutti gli strumenti interni dell'individuo nella propria azione. Il drago è dunque la rappresentazione esoterica dell'essere umano che affronta lo sconosciuto. L'essere umano che si impossessa del bastone dello stragone e con quello cammina nel proprio infinito. Quell'infinito sono le sue battaglie col drago della propria ragione, e le perle che raccoglie sono rappresentate dallo sviluppo della propria intuizione, attraverso la quale afferra i diversi fenomeni del mondo, fondendo la propria soggettività con la soggettività del mondo. Si può parlare di altri animali che come poteri emergono dal fare degli esseri umani, il potere del lupo o quello del falco, ma il simbolismo andrebbe avanti all'infinito, a differenza degli esseri animali della natura, le cui caratteristiche simboliche sono comunque dentro di noi. Il drago rappresenta la trasformazione dell'essere umano per affrontare lo sconosciuto fuori dalla descrizione. Una delle punte in basso della stella a cinque punte, i mondi della percezione o dei fenomeni che non sono inclusi nella ragione. Il drago è l'intento dell'individuo di far proprio quanto dello sconosciuto emerge ed usarlo per affrontarlo, ed è necessaria l'autodisciplina che l'individuo si costruisce attraverso tutta una vita per riuscire a mantenere saldo il controllo dei mondi diversi, con regole diverse e intenti diversi. Il drago è dunque quanto ci circonda. Il drago è la nostra trasformazione nell'affrontarlo, costruendo la nostra autodisciplina e la nostra impeccabilità nel quotidiano. Il drago nero contro il quale si combatte è la nostra ragione, e nelle fattispecie più deleteria, il condizionamento educazionale cristiano cattolico nel nostro caso, monoteista in generale. Trasformarsi in drago per affrontare le battaglie e costruire l'infinito. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stragone, guardiano dell'Anticristo. Finito!
Finito?
Finito! E sei come la conferenza, finito! Ho finito! Non finisco più alla grande, eh? Non finisco
proprio... Vabbè. Più tranquillo, forse anche perché così dai più cosa della continuità e non di una chiusura rigida. Ah, ma se la figura devi aggiungere qualcosa.
No,
il corso del drago, sai, è una figura fondamentale in tutte quante le interpretazioni simboliche, è molto legato al concetto anche dell'alchimia, delle trasformazioni. Ma il drago dà qualcosa che di dimostrazione di perenne, che è una trasformazione, ed è una cosa di cui non si può rinunciare, di cui non si può fare assolutamente a meno. E soprattutto la cosa fondamentale, che tutte quante le lotte che vengono fatte dalle persone che si vogliono realizzare non devono portare alla distruzione di qualcosa, ma devono portare alla conquista di qualcosa, e soprattutto la conquista di qualcosa significa anche la capacità di, chiamiamo, amministrare, gestire o di utilizzare la cosa che si conquista, perché una cosa non è che sia malvagia o cattiva in se stessa. È cattiva l'uso che se ne può fare o l'incapacità di affrontarla o di utilizzarla. Di conseguenza, in tutti quanti i racconti c'è sempre la conquista, la trasformazione e l'utilizzo. È il classico esempio di tutti quanti i draghi che vengono utilizzati in alchimia, in cui appunto l'alchimista lavora sulla loro sua trasformazione, però l'elemento del drago è un elemento essenziale che ci deve essere. E soprattutto l'uso continuo del fatto che deve essere racchiuso dentro una coppa significa che le cose devono essere fuse, devono essere occupate, che non si può tralasciare di questo, che non esiste nulla di negativo e nulla che vada buttato di completo, perciò non esiste un nemico assoluto, non esiste un male assoluto e non esiste un qualcosa che vada annientato, ma qualcosa che va conquistato. Il problema più grosso è che noi siamo abituati sempre a concepire tutte quante le cose con una dimensione della separazione, della divisione. Siamo sempre abituati a una forma di antagonismo tra il bianco e il nero, tra il vero e il falso, tra la fede e la non fede, tra Dio e un diavolo. Una visione che viene dal monoteismo, una visione che appunto va a incentrare, soprattutto va a compromettere, a far perdere di capacità le persone, perché le persone quando affrontano le cose devono sempre avere questo bisogno dettato dal monoteismo di stabilire se una cosa è buona o una cosa è cattiva. Invece sarebbe più utile dire alle persone: comprendete le cose che incontrate, le cose che conoscete, le cose che trovate, e poi in base alle vostre capacità, se avete la capacità di utilizzarle, utilizzatele, perché non esiste nulla in assoluto che sia negativo. Certo che anche il liberarsi, lo scrostarsi, il tirare via quello che il monoteismo ha incrostato, è un lavoro non da poco, insomma.
È un lavoro da Draghi.
Esatto, da Draghi. Anche perché se si dice, sai, in alchimia si dice fa che la ferita del morso del drago non si rimargina mai,
sì.
Ma significa non tanto che un danno per la persona, in quanto il fatto che il drago ti inietta un qualcosa che ti porterà sempre ad avere uno stimolo diverso, cioè che ti porterà sempre l'energia e che ti ricorderà sempre che non puoi rinunciare a essere te stesso.
Entra nell'emotività, no? Diventa parte di te, questo non si rimargina.
Cioè. Poi il fatto che si usa anche l'immagine del drago in quanto animale che nella nostra cultura è stato solo raffigurato, cioè nel senso che non abbiamo mai avuto la possibilità di affrontarlo, implica che è stato un simbolismo che ha racchiuso moltissimo del nostro inconscio, delle nostre conoscenze, e che sia sopravvissuto e che ancora adesso venga utilizzato è indice di una connessione molto antica,
molto
cioè dei nostri collegamenti. Cioè il fatto che questa immagine, per quanto sia stata anche cancellata da una cultura ufficiale o da una forma di, così, di razionalismo o di qualcuno che tentava di demistificare le cose, il fatto che ancora adesso faccia presa implica che fa parte del nostro archetipo, che il nostro archetipo è legato a questo. Ed essendo legato alla nostra natura, per quanto uno possa fare, non verrà mai cancellato.
Bene, Francesco. Sì. Tu hai qualcos'altro da...
No, beh, casomai... Aspetta.
Io... Vabbè, se vuoi, sì, ci penso. Io volevo fare intanto un omaggio particolare a Marco, che mi manda sempre degli ottimi link ed è molto attento a quello che succede in giro per il mondo. E siccome viaggia parecchio anche in internet, mi ha mandato ultimamente due pezzi che sono anche abbastanza importanti. Okay. Due pezzi che sono anche abbastanza importanti e che niente, io volevo portarli, visto che Francesco fra poco partirà lui dopo con la sua rassegna stampa.
No, ma fai pure, no,
sono due pezzi che mi ha mandato Marco praticamente. Non li ha mandati in main lista, me li ha mandati personalmente. Sarebbe sempre meglio mandare in main lista, eh. Comunque va bene anche questo. E niente, sono due pezzi da due parti del mondo, uno un episodio di Treviso e l'altro un episodio sulla Manica.
Ah, beh, parla, visto che il nostro ascoltatore è stato così gentile,
sì, sempre per sfruttamento di abuso di bambini, di ragazzi, e tutti e due hanno una caratteristica, sia il frate denunciato per pedofilia, ed è un articolo della Tribuna di Treviso tolto da internet, che è del 31 ottobre, l'uomo avrebbe abusato di un orfano che frequentava una chiesa cittadina. Il religioso ha smesso l'abito e ha minacciato con una pistola il ragazzo per continuare a violentarlo. Il frate trevigiano, denunciato dai carabinieri per pedofilia, per aver ripetutamente violentato un ragazzino che frequentava una chiesa cittadina. L'uomo, ora sotto inchiesta per violenza sessuale, avrebbe abusato di un tredicenne orfano di genitori, che si era rivolto in cerca di conforto e di affetto ai religiosi. I fatti risalgono qualche tempo fa, ma soltanto i giorni scorsi la vittima ha deciso di andare alle forze dell'ordine denunciando l'accaduto. Il frate, dopo un periodo di silenzio, è infatti tornato alla carica minacciando il giovane con una pistola. Questo è avvenuto a Treviso e l'articolo sulla Tribuna di Treviso è del 31 ottobre. Bene, questo è avvenuto a Treviso, per cui il frate ha trovato il ragazzino che aveva bisogno di affetto e era nella merda praticamente, e ha detto: bene, ci penso io a consolarlo. E questo comportamento di questo frate è un comportamento normale fra i religiosi cattolici, è normale.
Certo, è strano che nessun gruppo di antisede così specializzato a Treviso,
vero,
abbia protestato, abbia fatto clamore di fronte a un fatto così concreto.
E fatalità, oltretutto, poi mi manda un altro articolo che è della lotta alla pedofilia, conferenza a Budapest. In questa conferenza a Budapest viene data notizia della rete pedofila sulla Manica, sfruttavano i bambini poveri. Un'estesa rete di pedofili è stata scoperta sulla costa francese della Manica, in una cittadina vicino a Boulogne-sur-Mer. La polizia ha smascherato un'organizzazione che sfruttava sessualmente bambini poveri. Guarda caso.
Strano.
Venduti dagli stessi genitori a gente facoltosa con perversi istinti sessuali. Almeno una dozzina di persone, fra cui quattro donne, finite in manette per abusi ai danni di minori. L'allarme è scattato nell'aprile scorso a Autreau, località di 16.000 abitanti presso Boulogne-sur-Mer, quando una maestra di scuola materna cominciò a notare comportamenti strani in alcuni bambini. Inizialmente si trattò di un'inchiesta amministrativa condotta dai servizi sociali, ma la verità che venne a galla fu sconvolgente. Quattro bambini dai 4 agli 8 anni sono stati immediatamente tolti alle due famiglie di origine e dati in affidamento. Rispondendo alle domande dell'assistente sociale, i piccoli hanno cominciato a raccontare delle loro storie e così via. I piccoli sevizianti sarebbero stati portati addirittura nel vicino Belgio per serate speciali organizzate e filmate dai proprietari di un sex shop. Fin qua sembrerebbe soltanto una cosa sporca, ma è una cosa sporca con risvolti religiosi e anche grossi. Tra le persone arrestate ci sono anche un autista di taxi che trasportava i bambini e un prete operaio. Naturalmente il prete è l'ultima frase di tutta quanta la notizia. Ma il concetto reale è che i cattolici considerano i bambini delle bestie. Quando,
ma certo, sono un prete operaio, certamente la possibilità di frequentare bambini poveri.
Poveri, vero? Mm. Però quando noi vi diciamo questo, non è che lo diciamo a caso, perché l'identificazione di Cristo, cioè l'identificazione, l'imitazione di Cristo che viene fatta, consiste anche nello stuprare bambini ad opera dei preti. Se Wojtyla facesse decidesse che chiunque ha stuprato preti venga scomunicato, venga cacciato dalla Chiesa Cattolica, o decidesse di cacciare il suo Dio perché è stupratore di bambini, non farebbe altro che rivoltare sotto sopra tutti i dogmi cattolici.
Perché, sarebbe la fine del cristianesimo?
Perché per i cattolici Dio ha diritto a sterminare, massacrare, torturare, fare quel cazzo che vuole, e gli altri hanno diritto soltanto di amarlo, di costringersi in ginocchio per amarlo mentre lui li stermina, li sgozza o stupra bambini. E questo vale per tutta la gerarchia religiosa. Wojtyla ha il diritto di massacrare tutti per la sua ideologia. I vescovi hanno il diritto di massacrare tutti meno che Wojtyla. E così via, giù per la scala gerarchica. E cambiare questo, far diventare i bambini le persone, i bambini, stiamo parlando dell'area più debole, subito dopo ci sono le donne, perché ricordiamoci le lotte delle donne che sono state fatte, farli diventare soggetti di diritto, per cui il Dio non ha diritto di stuprare i bambini, cioè condannare il diritto allo stupro di bambini, significa distruggere il cattolicesimo e la sua ideologia. Cioè non è una cosa così che facciamo tanto per fare, cioè, quando noi diciamo costruire il futuro, significa che chi va a costruire la propria vita è l'elemento centrale, l'elemento più importante di quello che noi facciamo. Per il cattolicesimo invece avere il dominio è la cosa più importante di quello che fa.
Sì, ma sai, sarebbe anche da pensare qualcuno, pensate perché chiedono, fanno queste campagne contro l'aborto. Certo, le persone che verranno ad abortire non sono certo nelle condizioni economiche di mantenere i figli. Certo, può essere brutto, può essere tutto quello che vuole, può non essere piacevole, può anche rappresenta un trauma. Però pensate perché qualcuno si oppone a queste condizioni di povertà, che ci possa esistere l'aborto. Perché logicamente
perché
se...
bisogna i bambini da stuprare. Francesco, siamo seri, diciamocelo ben chiaro chiaro. Wojtyla combatte l'aborto solo perché ha bisogno di bambini da stuprare e di persone da vendere, gente in miseria da farne commercio. Questo è in sostanza. Sì. Dopodiché possiamo dirlo con tutte le parole gentili di sto mondo, con tutte le arguzie di università o meno, però la sostanza del discorso è questa.
No, ma infatti noi l'abbiamo anche ricordato sia Claudio che io che esiste uno studio specifico sull'abbandono dei minori in Europa. Questo è un testo che logicamente non ha avuto il successo di altri stupidi libri di teologia cristiana, però questa è una dimostrazione continua di come i religiosi, di come i cristiani, di tutti quanti i cristiani si siano impegnati al massimo perché le condizioni di questi minori abbandonati fossero peggiori. Addirittura in questo libro sono riportati dei risultati statistici in cui negli ospedali, negli orfanotrofi o nei collegi riservati agli abbandonati la percentualità di morte era superiore ai bambini lasciati per strada che dovessero arrangiarsi, quando queste strutture erano state fondate con lo scopo ufficiale di aiutare i bambini. I bambini morivano più che se erano lasciati da soli ad arrangiarsi. Ma quello che poi è significativo, che qualcuno dice, ma il fatto che esista, si diffonda così forte una violenza sui minori è dovuta alla società. Bene, ricordiamo sempre che questa società è basata su valori fondamentalmente cristiani. Pensiamo sempre il discorso che ha a base di ogni monoteismo, cioè della conversione, della cacciata degli infedeli, della conversione, della fede, di cercare di salvare gli altri, di imporre agli altri la fede. Pensate, lo stesso comportamento che si chiede alle persone fa: dovete aver fede anche se la vostra ragione non è sufficiente, vi rifiuto questo. Ma già quando tu chiedi a una persona di rinunciare a se stessa, di rinunciare alle proprie capacità, alla propria intelligenza, al proprio sentimento, al proprio animo, di cosa andiamo avanti in questo processo? Pensate, certo, che il processo si possa fermare là. Cioè, si dice: se io mi devo imporre la fede anche se non ce l'ho, qual è il passaggio successivo? Dovete pensare che se noi andiamo ad accettare un concetto, andiamo a fare un'affermazione, sosteniamo una tesi, questa tesi non la possiamo più marginare o confinare in un campo specifico, diventerà una regola per tutti.
Esatto.
Il fatto che le violenze sui minori siano in aumento, sono in aumento perché? Perché tutti quanti i sistemi di educazione sono affidati e sono incaricati, sono dati a strutture religiose. Abbiamo una dimostrazione di questo, che per me è significativa, che può rappresentare anche in un certo senso un cambiamento di stato, e che dice è un'affermazione così di un certo tipo. No, io ho avuto una notizia, che è abbastanza significativa per l'Italia. Arriva l'oratorio di Stato per aiutare i genitori in crisi. Ma come noi ci chiediamo? Cioè, esiste una struttura religiosa che ha una proliferazione incredibile, eppure qualcuno comincia a pensare che devono esistere delle strutture laiche che si devono impegnare per i genitori. Ma come mai qualcuno ha formulato questo? Cioè, con un occhio alle difficoltà di padri e madri. Perché logicamente il cristianesimo non può essere una forma di insegnamento, di educazione per un padre e una madre, perché c'è sempre il concetto della persona che deve essere convertita e purificata. Basta pensare ad esempio a tutti quei stupidi rituali a cui vengono sottoposti ancora adesso i bambini, a cominciare dal battesimo, a cominciare dalla comunione, dalla cresima. I genitori che sono incapaci di dire: siamo noi che portiamo all'interno dell'esistenza della comunità i nostri figli. I nostri figli entrano nella comunità, entrano a far parte di qualcosa perché è un valore esterno, è un prete, un sacerdote, una struttura religiosa che non fa parte della società che gli dà questo riconoscimento. E questo significa che i genitori rinunciano. E il fatto che si cerchi di creare degli spazi per le famiglie al di là di una struttura religiosa certamente non saranno l'inizio delle grandi strutture, ma il fatto stesso che si comincia a pensare a questo, di dire cerchiamo nel breve di creare delle strutture del genere, implica che ormai le persone sono rese conto, fa: o andiamo avanti nel tentativo del concetto monoteista in cui tutto deve essere annientato, in cui non ci si può prendere cura, non ci si può osservare, non ci si può dedicare alle persone, o cerchiamo, con cose che non piacciono, di creare delle strutture. Ma pensate cosa può rappresentare dal punto di vista del significato, che poi la reazione pratica lascerà a desiderare.
Sì,
siamo i primi a dirlo. Però quando si comincia a pensare che devono esistere delle strutture che non hanno legami con una struttura religiosa, ma che hanno legami con lo Stato, e quando lo Stato dovrebbe avere come principio la base dei cittadini, questo è un discorso fondamentale.
Infatti, guarda, io qui ho l'Osservatorio regionale del Veneto, no? Il 60% dei ragazzi ha due genitori impegnati a guadagnare. Per cui cosa significa? Significa tirare su skate o perché ha mutui, o perché ha problemi, o perché devono fare soldi, o perché non sanno fare altro. Cioè, per tutti, o per necessità, o per scelta loro.
D'altronde è il monoteismo che dice: se fai soldi vuol dire che sei gradito a Dio.
Cioè,
questo è semplicissimo, no?
Per cui chiaramente... vi consiglierei di leggere è un articolo del Gazzettino del 15 novembre 2001, che c'è una situazione disastrosa. Fra le altre cose ci sono anche 1393 minori qui nel Veneto di nazionalità veneta, perché in totale sarebbero 2464, però veneti, 1393 denunciati per reati. Cioè, abbiamo una situazione di disagio che è notevolissima. Questa situazione di disagio è l'incapacità della persona di affrontare il futuro. Cioè, questa è la cosa più micidiale. Cioè, il monoteismo, oltre alle porcate che fa per le sue ideologie, toglie anche alle persone la capacità di attrezzarsi per affrontare il futuro. Cioè, ho visto la differenza fra una persona che sa che dopo, che non è brava, ma che impara, a una persona invece che è convinta di essere fallita perché non è brava. È brava come dono del Dio padrone, il Dio padrone non gli ha dato la bravura, e invece è quello che ha il concetto di diventerò brava, cioè mi impegno ma dopo c'è la trasformazione. Questo, soltanto avere questi due concetti nella testa trasforma le persone, ma veramente trasforma da giorno alla notte.
Sì, ma poi sai, c'è anche un discorso che complessivamente il sistema religioso cristiano è quello che è più disgraziato in tutti quanti i suoi aspetti, proprio perché non è che imponga alle persone soltanto un modo di comportamento, impone anche una mentalità e la riproduce di continuo.
Io mi ricordo in oratorio, no? Cioè, io non ci sono stato, ma ho visto alcuni film, no? Dove il prete gioca a calcio con i ragazzini. Cioè, è una roba veramente obbrobriosa. Cioè, praticamente il prete che si fa vedere bravo, che si fa vedere figo, che si fa vedere abile in mezzo ai ragazzini. Cioè, è mostruoso questo. Hai capito? Cioè, praticamente i ragazzini facendo una gara di abilità, sì, qualunque questa sia, vengono battuti o stracciati dal personaggio che lui è bravo.
È facile utilizzare la propria capacità, anche perché logicamente loro sono addestrati, cioè non è che sia uno sprovveduto, esatto, cioè nel senso che la loro formazione è sempre quella di cercare di fregare i ragazzi. Esatto. Cioè, non è un adulto che si può mettere per gioco, per scherzo, che qui i bambini possono percepire che ha un animo scherzoso, di conseguenza non gli danno un valore particolare. Il prete lo fa non perché sia buono, ma lo fa perché è un sistema per umiliare.
I missionari non hanno mai detto agli indios sì, io so queste cose, ma sai, di là dell'oceano ci sono delle università che studiano medicina, che cercano di fare esperimenti, che cercano di imparare. No, hanno detto questo ce lo manda Dio.
Sì,
capisci? Ed è la stessa identica cosa, capito?
Sì, ma infatti, ma questi comportamenti poi portano delle conseguenze. Tu dici, parlavi di missionari, va bene, è uscito recentemente un testo di un ricercatore, di uno storico, e parla che nelle Americhe ci fu un massacro di 100 milioni di persone, cioè 100 milioni di persone.
Cominciamo a dire il nome e cognome. Invece di dire Erika e Omar, no, che hanno ammazzato la madre, cominciamo a dire i 100 milioni di nomi di persone che hanno ammazzato e vedere se ci basta una sola vita per pronunciarli tutti. Cioè, pensiamoci a questo, perché...
E questo storico, che si chiama David Standard, nel suo libro dice, parlando di Colombo: allora, ex commerciante di schiavi, un fanatico religioso ossessionato dalla conversione, dalla conquista o dallo sterminio di tutti gli infedeli. Vera personificazione secolare di ciò che più di 1000 anni di cultura cristiana avevano creato, chiusi virgolette. Cioè, lui dice, è la personificazione di quello che i 1000 anni di cristianesimo avevano creato. E dopo, sempre commentando, dice: i conquistatori non erano solo un pugno di avventurieri, come ritiene la maggior parte degli storici, erano una masada di assassini, e lo erano perché cristiani. Cioè, sia chiaro questo, non è che quelli sono andati a conquistare perché volevano loro, sono andati a conquistare perché erano cristiani. E sempre qualcosa, il senatore dice: l'opera di Standard è una violenta requisitoria contro il cristianesimo. Cioè, nel senso che, se non stiamo a pensare che siano degli individui che sono folli, che sono pazzi, che sono gente che vuole conquistare il denaro, certe cose sono possibili soltanto se hai il cristianesimo in testa. Soltanto...
Sai il titolo del libro?
Sì, è uscito.
Diamo anche il titolo del libro all'autore.
Il libro è David Stannard, Olocausto americano, La conquista del nuovo mondo, Bollati Boringhieri, pagine 455.
Sono consistenti,
ecco, 75.000. Beh, d'altronde la Bollati Boringhieri è una casa editrice coraggiosa, e logicamente, sai, sicuramente le parrocchie non metteranno questo libro nelle loro biblioteche, e sicuramente non avrà grandi recensioni neanche nell'ambito cattolico, e neanche, penso, su grandi quotidiani cristiani. Logicamente i cristiani, di fronte alle affermazioni della documentazione storica, faranno quella solita opera di silenzio.
Beh, io ho preso il libro di Matteo Ricci, veramente è stato un regalo che mi hanno fatto, e vi assicuro ce ne sono dentro di cotte e di crude, che poi dette anche con disprezzo, cioè non...
Ah no, mi fai ricordare anche una cosa, proprio che è di attualità. E come sanno i nostri amici che seguono sulle mailing list, abbiamo fatto un accenno anche a una situazione particolare che si va a verificare in Oceania. Mm. Abbiamo parlato che esiste una piccola minoranza di guerriglia in Papua, nell'Iria Iria occidentale. L'Iria occidentale è un'ex colonia olandese che fa parte dell'Indonesia, che fu ceduta dall'Olanda all'Indonesia, in cui la maggioranza era di tipo animista pagano. E gli islamici, l'Indonesia è il più grande paese islamico del mondo, non avendo la capacità militare di annientare, diede libero spazio, dà libero spazio ai missionari perché convertono queste persone. Col passare del tempo si è sviluppata una piccola forma di guerriglia che nessuno appoggia, di cercare l'indipendenza per mantenere anche la loro dimensione religiosa. Bene, oggi prima di partire, sento il telegiornale, il Papa ha chiesto scusa per le incredibili sofferenze che hanno dovuto soffrire le popolazioni dell'Oceania. Notizia proprio di oggi, cioè nel senso che appunto ci hanno messo 3 anni di lavoro per formulare, 3 anni fa hanno fatto un convegno e oggi è uscita la notizia che il Papa ha chiesto di nuovo, poi ha chiesto scusa a Dio.
Sì, così può continuare a macellare.
È la dimostrazione che adesso lui fa un'affermazione, dice io chiedo scusa, però non fa nessun comportamento per fermare i missionari che là sono là da agire. Io vorrei ricordare che quando il cosiddetto Papa dei cristiani fece un viaggio in Papua Nuova Guinea, si recò anche nell'isola di Salomone. Nell'isola di Salomone c'era una delle più grandi miniere di rame. Questa miniera di rame, sotto controllo australiano, era bloccata da una guerriglia fatta con archi e frecce dalla comunità locale. Il Papa, la prima cosa che quando scese a Bougainville, chiese a queste persone che combattevano contro l'esercito australiano, che combattevano con archi e frecce, di deporre le armi.
Puoi anche deporre le armi, basta che ti siedi attorno a un tavolo e discuti le ragioni. E se una mano lava l'altra, è chiaro che riconosci il più
come
forte,
gesto di buona volontà gliel'ha chiesto. Cioè, nel senso, non ho detto io vi organizzo un tratto di pace, faccio partire delle trattative, vi faccio in maniera tale che la vostra cultura venga mantenuta, che il vostro paese non venga distrutto, che voi possiate utilizzare le risorse del vostro terreno. No. Voi vi dimostrate di fontanite che io ve lo chiedo, vi dovete deporre le armi.
Il problema è questo. Sappiamo benissimo che la storia negli ultimi 50 anni ha avuto un capovolgimento di fronte, no? Per cui pensare di fare la storia con gli eserciti in questo momento è solo da idioti, ma veramente è una cosa da idioti. Il problema è che però esiste un modo di fare la storia che non implica l'esercito, ma che implica comunque l'applicazione di tutta una serie di regole, tutta una serie di principi. Ora, esistono degli strascichi, il più grosso di tutti ce l'abbiamo, penso, fra Israele e palestinesi, no? Cioè, uno strascico è micidiale, ammazza il pensiero delle persone, però al di là di questo esistono in tutto il mondo tutta una serie di strascichi, di piccole guerriglie, rivendicazioni, casini, problemi, eccetera, che devono per forza essere risolti. Risolvere cosa significa? Significa che una mano lava l'altra, cioè significa trattare, significa mettere in campo le proprie ragioni e trattare. È chiaro che a non tutti conviene trattare, ad alcuni conviene macellare, e allora in quel modo non esiste neanche la possibilità di trattare. Vedi, a volte la legge, non basta la legge per dire io ho ragione, occorre anche la forza per far applicare la legge, forza, ma sia come opinione pubblica, sia come tante altre forme, non necessarie. Cioè la legge è una manifestazione di giustizia, sì. Però serve anche l'impegno delle persone, anche la consapevolezza delle persone, perché a volte certe leggi non vengono applicate perché le persone non hanno consapevolezza delle leggi che ci sono. E altre invece tendono a fregarle e a raccontargli magari storie.
Il monoteismo rappresenta sempre il massimo della criminalità nella storia. Rappresenta veramente uno spartiacque in cui decide su come si comportarsi e come agire. Le stesse cose fatte da una visione non monoteistica sono diverse da fatte da una visione monoteistica.
A Roma antica le leggi venivano imparate a memoria dagli studenti. Infatti, quando le 12 tavole andarono bruciate, non è che si è perso il ricordo delle 12 tavole, perché le 12 tavole erano conosciute a memoria, per cui le leggi erano conosciute. Oggi come oggi, si insegna a scuola la morale, no? Cioè morale cattolica, morale monoteista, ma non si insegna le leggi, però si cerca di fregare le persone all'interno del tribunale con l'uso delle leggi, o anche nei contratti, o anche di chi le conosce meglio. Infatti abbiamo una categoria di personaggi, no, per credere, che si chiamano avvocati, che ci marciano alla grande. Io conosco una barzelletta che ho letto in un sito inglese, no, a proposito degli avvocati, e che c'è una signora che va dal medico per denunciare che lei sa, io ho dei rapporti anali, fa, non è che per caso questo mi crea dei problemi o altre cose. No, signora, dice il medico, sa, l'unica cosa è che deve stare attenta è di non rimanere incinta. E la signora dice, come? Anche da là? E il medico risponde, ma scusi signora, da dove crede che escano gli avvocati? Cioè c'è una tale concezione, cioè, di disprezzo della categoria, ma non tanto per la categoria in se stessa, tanto per il modo di fregare le persone, il modo di annientarle, il modo di distruggere le persone che corrono questo tipo di barzellette, che sono volgari e offensive, però danno l'indice di quello che è il sentire di una parte della popolazione rispetto a una categoria in generale, insomma.
Sì, beh, io appunto volevo riconnettermi col discorso invece sempre dell'atrocità che rappresenta il monoteismo e di quello che avviene nella storia. Tutti quanti avranno sentito parlare di uno storico del Medioevo che si chiama Jacques Le Goff, e lui ha fatto un intervento in un recente convegno in Francia, e parte di questo intervento è stato pubblicato in italiano. È stato dato il titolo L'impero globale creato dai Romani. Questo storico fa un'affermazione che è condividibile al massimo. Fa: l'economia non può essere l'unica chiave interpretativa, e questo è vero. Ma fa anche una considerazione di tipo religioso, cioè lui ci dice, vabbè, è vero, sì, i Romani cercarono di costruire un impero ecumenico o globale, ma ben diverso è l'impero che si vuole costruire adesso. E lui dice, aperte virgolette, fa: a questo punto occorre far entrare in gioco quella componente della globalizzazione che è la religione, e affrontare, anche a rischio di sbalordire, i pericoli del monoteismo. La mondializzazione ha assunto un carattere universale con le religioni, e mettendo da parte il giudaismo che si rivolge solo a una società particolare, e il cristianesimo o l'islam con il monoteismo hanno diffuso un'idea che facilmente la storia ha dimostrato slitta verso l'intolleranza e la persecuzione. Lo dice appunto uno storico. E dice, cosa deriva da questo tipo di concetto di mondializzazione fatta dai monoteisti? La mondializzazione non ha violentato soltanto le culture, ma la storia. Popoli senza storia, questa espressione inventata spesso dai colonizzatori, ha colpito popolazioni che in realtà avevano una storia particolare, sovente orale, che è stata distrutta. Distruggere la memoria, la storia del passato, è qualcosa di terribile per una società. Chiuse virgolette, questo lo dice Le Goff. Cioè, rendetevi conto che uno storico che deve fare un'analisi della realtà dice, certo, le cose sono diverse, adesso sono diverse perché esiste qualcosa che è il monoteismo, e il monoteismo passa tramite delle giustificazioni, perché poi c'è sempre anche la teoria della giustificazione, perché ricordate sempre tutto quanto quello che è stato scritto per giustificare le cose.
Le Goff è considerato uno dei più grossi medievalisti viventi, e un grosso studioso del Medioevo. Io ho tre libri, credo, di Le Goff.
Ecco, e pensate cosa dice. Lui dice, fa i pericoli del monoteismo.
Sì, cioè, sì.
Per rendervi conto che questa capacità di percezione ormai è diffusa, chi usa la sua intelligenza, chi usa le sue capacità, ormai si rende ben conto di cos'è il vero nemico, il nemico assoluto. Certo. Il nemico è il monoteismo, perché il monoteismo poi troverà tutte le giustificazioni per cancellare gli altri.
È un fenomeno che ho notato anche in internet, no, sai che ho messo quel sistema di contatori che funziona in quel modo, e allora sono spariti tutti quanti i visitatori che vanno da mezzanotte alle 7 del mattino, cioè quella fascia che inizialmente un anno e mezzo fa era una fascia molto frequentata di orari, sono spariti, cominciano ad arrivare dalle 7 del mattino fino alle 9, diciamo così, di sera, e fatalità, ci sono molte università in mezzo. C'è una ricerca molto particolare di questo tipo di tematiche.
Sì, esiste poi anche un'altra documentazione, sempre che dimostra, cioè, se qualcuno ci viene a raccontare che il monoteismo rappresenta un qualcosa di innovativo, un qualcosina che si è manifestato che è una volontà di Dio. Abbiamo al di là delle ascoltatrici che ci chiamano e ci dicono: fa, ma Dio non intendeva questo? Bene, è uscito un altro libro di un autore, di un altro storico.
Ma i cristiani non leggono, eh?
Sì, ma infatti i cristiani, l'ignoranza è la virtù dei cristiani, cioè infatti la loro virtù. E una delle affermazioni che fa in questo studio, dice, fa, su Gesù le informazioni affidabili sono pochissime, cioè per non dire che non ce n'è neanche una.
Non ce n'è neanche una.
E questo è un altro storico che lo fa. E quello che appunto anche questo storico dice, il problema fondamentale è che ogni monoteismo pensa sempre tramite la distruzione. Il monoteismo poi gioca nella propria capacità di cercare un avversario all'interno dello stesso monoteismo, perché tutti quanti devono contendersi questo gregge. Ma pensate che appunto sono sempre propagande, cioè che ogni monoteismo non ha nessun fondamento storico, non ha nessun fondamento culturale e non ha nessun fondamento esistenziale, sono sempre basati sulla soppressione. Il monoteismo si è affermato ed è così importante nella nostra cultura, non per la sua capacità di elaborare, di infornire, di avere qualcosa, di portare qualcosa, ma per la sua capacità di annientare, di cancellare, di sopprimere, di nascondere, di far dimenticare, di cambiare la storia, di raccontare menzogne. Cioè questa è la capacità del monoteismo, cioè quella di togliere qualcosa, di sopprimere qualcosa. Il monoteismo non si porrà mai nella condizione di dire io possiedo qualcosa, ho delle informazioni, posso portare qualcosa. No, ti chiederà sempre di accettarlo e lo farà di tutto, cioè creerà sempre propaganda. L'autore, ad esempio, di questo libro che dice su Gesù le informazioni affidabili sono pochissime, paura e propaganda portano la semplificazione suprema a sforzare sulla suprema idiozia di credere davvero nell'esistenza di due entità collettive, due colossali creature robotiche schierate l'una contro l'altra, Oriente e Occidente, Islam e Cristianesimo, guerra santa contro guerra giusta. Dice, quando siamo all'interno del monoteismo non esiste nulla che sia vero, tutto è falso e tutto serve soltanto per mantenere il gregge. Perciò vi racconteranno sempre degli spaventi, vi diranno sempre che siano scontro di civiltà, scontro di culture. Questo non è vero, è soltanto un tentativo di sistemi del monoteismo per sottomettere le persone.
In main list c'era Renzo che è pagano, un po' buddista, un po' Hare Krishna, che si è messo le mani nei capelli e ci ha mandato un link, un link di un sito per la guerra santa, cristiano che incitava la guerra santa, commentando in questo modo: noi siamo qui a parlare di religiosità, di spiritualità, di fratellanza anche, e questi qua guarda cosa ti sparano. Ed è arrivato in mail list, ricordi?
Me lo conoscevo già, l'avevo già visto.
Sì, l'avevo già visto. Guarda qua cosa ti sparano questi. In effetti il monoteismo ha bisogno della distruzione continua.
Sì, ma il monoteismo si pone sempre con il discorso del conflitto, cioè ma il conflitto può essere legato a singoli interessi, a interessi di parte, a interessi di gruppi, questo è normale. Ma il monoteismo è sempre invece legato sul conflitto, sulla cultura, sulle informazioni, sulle capacità, sulle idee dell'uomo. Cioè, nel senso che esiste sempre questa volontà del monoteismo di attaccare la cosa. Se vuoi diamo via le telefonate, visto
diamo
che
via le telefonate 049 700 700, 049 700 838.
Difatti, appunto, come dicevano anche prima lo storico, diceva chiaramente, fa, tutti quanti quei popoli che hanno avuto delle culture e che pensavano a costruire la loro cultura e la loro esistenza, i conquistatori cristiani hanno sempre fatto la prima opera quella di cancellare la loro storia, cancellare la loro cultura, cancellare il ricordo di questo qua. E questo è tipico di ogni monoteismo. Cioè, pensate che il monoteismo non rappresenta mai per le persone una capacità di avere un qualcosa di nuovo o di avere un qualcosa in più, ma rappresenta sempre qualcosa che vi fa sottrarre le vostre capacità, la vostra potenza, la vostra conoscenza. Già stesso Nietzsche appunto diceva che il cristianesimo, il monoteismo è sempre la distruzione degli uomini forti, degli uomini capaci, degli uomini valorosi. Ma d'altronde ricordate che il valore delle persone non viene dato da qualcuno che ti fa una pagellina, il valore delle persone viene dato dalle persone che sono capaci di dare la dimostrazione di quello che sono, di quello che pensano, di quello che agiscono. E questi sono i veri grandi uomini.
Sono
dimmi veloce, Sandra.
Buongiorno. Tu però adesso che sei in magistratura, che sei sotto accusa, e le magistrature le era fatte per ceppare i ladri, i delinquenti. Invece adesso non c'è più delinquenti a ceppare, perché i delinquenti si può arrestare. Erano avanti, prima fare manco batta e contro chi si organizza. Il discorso è che adesso la magistratura o è roba il doppio o viene giudicata per chi ha difeso e chi non ha roba. Perché bisogna difendere che roba, perché l'Antico Testamento ha i comandamenti di non rubare, ma qua come si fa? Anche la magistratura che vuole fare qualcosa, ne puoi fare niente. Come si fa a battere il monoteismo quando che in realtà è così organizzata che il corpo di i poeti? Capito il discorso?
Va bene.
Perché i poeti non cambiano roba, i poeti non hanno rubato e non possono rubare, perché adesso i giudici, bisogna che giudichi i poeti per chi altri roba di più ancora. E allora si va contro i comandamenti, ma questo è l'eccito qua. Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Amara constatazione, amara.
No, ecco, io volevo ad esempio dare una dimostrazione, cioè di continuare sul discorso del monoteismo, e c'è anche un ricollegarsi con quello che diceva appunto Claudio sull'antico Egitto. Hanno fatto una recente scoperta archeologica in Egitto, non hanno trovato simboli religiosi, ma hanno trovato una borsa di ferri del medico del faraone. 40 strumenti di chirurgo a Car erano nascosti in una nicchia sfuggita ai ladri di tombe. Questo personaggio sepolto aveva sì 40 strumenti, di cui alcuni non si riescono ancora a interpretare, ed era un medico. E dice chi fa la recensione di questa scoperta, fa: è la prima volta che vengono scoperti strumenti chirurgici risalenti all'antico Egitto, e la loro presenza conferma la diffusione della chirurgia già in epoca molto antica, peraltro già testimoniata dall'esame di resti e osse degli operai che realizzarono le grandi piramidi.
Pronto? Cioè... Ciao Claudio.
Ciao.
Sono Enzo da Mogliano.
Ciao, dimmi.
Ascoltami, io volevo sapere cosa ne pensate voi effettivamente, perché io sulla vostra linea sono abbastanza convinto di quello che dite, però volevo capire... ma la tradizione iniziatica del Cristo, del Buddha, che contempla tutto il pantheon degli angeli, degli arcangeli, che sono praticamente gli dei, diciamo così, che governano le energie della Terra e del cosmo. Cosa ne pensate voi di questa teoria, che non ha niente a che vedere con quella della cattolica, della cristiana,
allora,
di quelle religioni che sono cose cadute?
Queste qua sono... Sì, d'accordo, ti rispondo per radio, ciao.
Allora, tutti questi sistemi sono dei sistemi sincretici che servivano per costruire uno spazio di libertà agli uomini quando il monoteismo stava imperando. Siccome non si sapeva come costruire la stregoneria, la percezione del mondo, che significati dare alle cose, si prendeva da ciò che c'era, ciò che era rimasto, per esempio molte demonologie, cioè molte situazioni di demoni, non sono altro che antiche teogonie precedenti al cristianesimo, oppure anche contemporanee che sono andate perse. Questo vale per tutto quel periodo che va dal 200 al 700, diciamo, specialmente nell'area mediterranea. No? C'è tutta questa elaborazione per cui a qualcuno gli va, non prendo telefonate per un secondo, per pazienza, qualcuno va a costruire queste elaborazioni. Per noi queste elaborazioni sono assolutamente insufficienti, nel senso che appartengono al singolo individuo e al suo respiro di libertà, però non portano niente agli uomini, tant'è che sono finite come sono finite. Diverso il discorso per quanto riguarda il buddismo. Il buddismo ha una via della conoscenza che è legata però alla sua cultura e alla sua concezione di quella zona e di quei tempi e in quelle situazioni. E il tentativo, a mio avviso, questo di far diventare una religione oggettiva è stato, secondo me, un errore. Però chiaramente ognuno fa le proprie scelte, ognuno fa per il meglio, e comunque non è da pigliare tutto e buttarlo via, è però da analizzare e da sistemare. È chiaro che quello che noi diciamo ha molti punti, alcuni punti comuni e molti punti di attrito o di diversità, anche perché la concezione fondamentale della vita nel paganesimo è diversa da quella del buddismo. Si vive per sfida nel paganesimo, si vive come un dio, non si vive nel dolore o aspettando la morte, mentre invece questo c'è nel buddismo.
Sì, poi sai l'utilizzo di...
Sì? Sì?
sono Nico da Bassano.
Dimmi.
Ma e vostre mamme cosa diserai?
Ma vaffanculo.
E tu cosa dici? Che sei così scemo?
Mamma mia. Sì. Ma, okay, tutti gli imbecilli. Perché vi ascoltate? Ascoltatevi Radio Maria. Ascoltatevi Radio Maria. Ma perché? Tanto non avete argomenti.
No, ma
avete,
però sa cosa deve pensare la mamma di questo ascoltatore che dice: senti che scemo di figlio ho fatto, che chiama questi qua. Cioè.
Ma che lo fa fare ascoltarmi? Scusate. Allora, col discorso. Scusa,
se no, no, no,
avevi
no,
cominciato.
No, 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 va pure avanti. Cioè, nel senso che questo è la dimostrazione chiaramente sempre della povertà dei cristiani. Certo che questo discorso va fatto soprattutto anche a questo ascoltatore, dicendo: pensa tua madre cosa penserà di dire, ma guarda che figlio scemo che ho, che sta ad ascoltare per fare un simile intervento.
Tenete presente che il termine Gesù stava a significare sperma che guarisce. Cioè, il termine Gesù una volta era, a quei tempi era comunissimo,
sì,
perché aveva quella significazione, tant'è che diventa Giosuè, ve l'ho già detto leggendo l'altro libro, e diventa in Grecia il termine Giasone, no? Cioè aveva quel significato, che è un significato spermatico della vita che si riproduce. Pertanto dare un significato esoterico, specialmente misterico, a questo era facilissimo, perché tutto sommato cos'è che faceva il cristianesimo? Distruggeva le pulsioni sessuali per farle costringere all'interno della riproduzione, per cui costruire qualcosa di magia, specialmente di magia sessuale, magia esoterica, era la cosa più ovvia che veniva alle persone, insomma. Non,
sì.
Vabbè, non ci ricamerei più di tanto sopra.
Sì, ma infatti, ma anche perché tante volte c'è delle stratificazioni nell'utilizzare tutta una serie di simbologia, è anche dovuto al fallimento esistenziale di chi la scrive, cioè nel senso che una persona non riesce a buttare nella spazzatura Gesù Cristo, non si accorge che è un fardello negativo e soprattutto inutile, e deve inventarsi delle scuse, delle giustificazioni, deve inventarsi un qualcosa che gli permetta di rimanere aggrappato. E molte volte questo, chi va a elaborare simili teorie, è proprio dovuto alla sua incapacità di fare delle scelte nette, di spezzare le catene, e mantiene soltanto un collegamento semplice, praticamente allungando la catena, potendo correre di più, ma rimane sempre legato a una catena.
Ciao, scusami se ti disturbo ancora.
Dimmi.
No, ma io praticamente volevo capire, no? Perché, cioè, io capisco la critica che viene fatta al cattolicesimo, al cristianesimo come religione assurda, e questo lo concepisco anch'io. Ma i vari collegamenti iniziatici prima di Cristo, per quanto riguarda gli esseni e tutta quella gente là, e i collegamenti con l'antico Egitto, a parte con i greci, con i platonici.
Tu te la senti? Tu te la senti?
No, ma no, non voglio rispondere, volevo solo capire, non ho niente da criticare.
Sì, 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 no.
Anticritico la telefonata di prima.
Sì, va bene.
Dico che è un cretino e che non ha capito niente della vita. Scusami, metto giù.
Prego.
E
ciao.
Rispondi al cellulare.
Ciao. Ok.
No, ma il problema è questo: voi ve la sentite di prendere in mano tutta la mole di lavoro che ha fatto l'umanità in migliaia di anni, anche in quei periodi, sì, perché in quei periodi Ermete Trismegisto e tutto il resto hanno fatto dei lavori, e alcune cose sono anche interessanti, cioè io ho delle apocalissi che sono anche interessanti e si possono anche utilizzare, ma la mole di lavoro è talmente enorme che ci perderemmo dentro. Provate a pensare, la teogonia dei Maya per esempio è interessante. Quella degli egiziani è interessantissima, quella dei sumeri è interessantissima, quella di tutte le religioni misteriche, cioè, sì, ma gli esseni in fondo sono una cazzatina,
sì,
ma in realtà
è perché sono nati in Palestina, perché sono che, a parte,
che sono state trovate a Ugarit sotto, sì, quello che sta, cioè, e se una mole gigante mesce, pensate alla cosa, è una mole talmente enorme, talmente vasta, in cui non si va più ad utilizzarlo per vivere, ma si diventa noi servi di questo, e non va,
esatto,
bene.
Esatto, ma infatti tutto il monoteismo porta sempre alla volontà di essere sottomessi.
Ciao.
Ciao, sono Giustinella. Io vi sto ascoltando con rispetto e attenzione.
Grazie.
Grazie a voi, andate così che andate bene.
Grazie, Giustinella. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Basta telefonate, chiudiamo qui la trasmissione, fra due minuti chiudiamo quello che dobbiamo dire. Cioè la mole di cose che è stato fatto da il sentire e il percepire il mondo è talmente vasta, Francesco, ci perdiamo?
Sì, sì, esatto, nel senso che la ricchezza al di là del monoteismo è talmente ampia che mai riusciremo a coprirla, e soprattutto quello che dobbiamo pensare è di non andare a cercare di inventarci o di trovare collegamenti che non ci sono stati, ma di creare qualcosa noi.
Io ho fatto l'analisi di un testo, no? Sì. Tommaso Didimo, L'ultimo stragone pagano, mi sono fatto un bel mazzo, sono andato avanti quasi un anno qui per radio per leggerlo, ma perché? Perché aveva delle assonanze con quello che era il paganesimo, quello che era il sentire della persona del mondo, però non posso farlo con tutto quello che è al mondo, perché scusatemi, poi alla fin fine le cose sono quelle 20-30 cose, non tante di più, che vengono riprodotte nelle varie fasi. È come se noi dicessimo l'uomo ha le mani, no? Noi troveremo dei reperti dei manufatti, perché l'uomo ha le mani in giro, per cui dai manufatti possiamo risalire a delle cose, ma perché l'uomo ha le mani? Per cui anche la percezione del mondo, al di là di come viene descritta, è quella, cioè non è tanto diversa da quella, per cui occorre un po' restringere. Dopo, se uno le piace il fantasy, un'altra cosa.
Sì, esatto, ma soprattutto cioè, i collegamenti tra, a parte che il Gesù Cristo che ci viene raccontato non è mai esistito, sai, le informazioni che abbiamo sono talmente povere, talmente insignificanti, che è inutile sprecare la nostra energia per questo. Cerchiamo di crearci la nostra vita, la nostra cultura.
A un Apollonio di Tiana, per esempio, no? Ai Magi, a Zoroastro. Cioè, abbiamo talmente tante cose sì, cose che ci perdiamo. Dobbiamo per forza restringere, arrivare al significato primo, e dopo cercare di riconoscere quel significato nelle varie manifestazioni e nelle varie immagini, nei vari simboli, nelle varie... non possiamo fare altro, anche perché molte cose con la cultura è stato perso, per cui molte significazioni non le abbiamo.
Ma la maggioranza delle cose è stata persa, annientata, cancellata, cioè quello che abbiamo sono sempre cose sopravvissute, lasciate stare, abbandonate, o che hanno avuto la fortuna di trovare una loro nicchia che gli ha permesso la loro continuità, altrimenti avremo niente. Insomma, il monoteismo non ha cancellato tutto, perché quello che il mondo antico aveva prodotto era talmente ampio, talmente consistente, talmente diffuso, perché ricordate appunto la diffusione delle culture non monoteistiche grazie all'impero romano è arrivata in una zona grandissima.
Chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stragone e Paganese.
Ecco, io invito gli ascoltatori a utilizzare internet, su internet trovate moltissimo legato alla trasmissione, trovate informazioni e anche se possiate rimanere in collegamento tutta la settimana.
Di internet ve ne parlerò anche stasera comunque.
Bene, ciao a tutti.
Ciao a tutti e a risentirci al giovedì prossimo. Ciao.